Benvenuto al corso Prendi in mano le tue difese immunitarie, modulo 2, prima parte, alimentazione e difese immunitarie. Nozioni di base per trovare un equilibrio alimentare. Come abbiamo visto nel primo modulo del corso, buona parte del sistema immunitario si trova nell'intestino. Per mantenerlo in buona salute e preservare il sistema immunitario non si può prescindere da una buona alimentazione e da una efficiente digestione. Qui non mi addentrerò nei dettagli perché non è lo scopo del corso. Mi limiterò a sottolineare alcuni punti fondamentali e generali che tuttavia andrebbero approfonditi prendendo in considerazione la tua situazione specifica, il tuo metabolismo, la tua età e il tuo stile di vita. Quali sono i principali nemici della digestione? Per garantire una buona digestione dobbiamo prima di tutto conoscere i principali fattori che la ostacolano per evitarli e poi quelli che invece la favoriscono. Partiamo dalle principali e più diffuse abitudini che sono nemiche del processo digestivo. Il cibo finto, trasformato, modificato, ovvero la maggior parte di quello che si trova in un supermercato. Oltre a non avere un apporto nutrizionale significativo, il cibo confezionato è ricco di sostanze chimiche che l'organismo non è in grado di riconoscere: conservanti, coloranti, pesticidi, addensanti, emulsionanti, ormoni, antibiotici, eccetera. Scarsa masticazione. La prima digestione avviene in bocca, dove gli alimenti vengono triturati, intrisi di saliva ed esposti all'azione di enzimi digestivi, in particolare amilasi, che iniziano la digestione degli zuccheri complessi, e lipasi, enzimi che scindono i grassi. Se la masticazione è rapida e incompleta, arrivano nell'intestino pezzi di cibo che, non potendo più essere completamente digeriti, diventeranno con molta probabilità il substrato per la proliferazione di virus, batteri, funghi e lieviti. Le porte per la fermentazione, l'accumulo di gas addominali, il gonfiore ed altri spiacevoli disturbi digestivi sono aperte. Mangiare in fretta. La digestione è un lavoro e mentre lo si compie l'organismo dovrebbe essere impegnato a fare solo quello. Inoltre, mangiando frettolosamente aumenta la probabilità di mangiare di più perché non si è concentrati su ciò che si sta facendo e non si ha idea di quello che entra nel corpo. Il senso di sazietà si avverte dopo circa 20 minuti dall'inizio del pasto, perciò mangiando lentamente, masticando a lungo, ci si sente sazi con un minore apporto di cibo. Avere un ritmo di vita irregolare e frenetico. Il nostro organismo ama la regolarità perché in questo modo si può preparare a gestire le varie attività della giornata, inclusi i pasti. Se gli orari cambiano ogni giorno, l'organismo andrà in tilt perché non saprà più cosa aspettarsi e come prepararsi. Stress. Ne parlerò meglio in seguito, ma posso già anticipare che lo stress è un acerrimo nemico della digestione, come di numerose altre funzioni metaboliche. Se ci si sente stressati, frustrati, arrabbiati, è meglio evitare di mangiare e aspettare un momento di maggiore rilassamento. Essendo impegnato a gestire la tensione interna, il corpo non avrebbe infatti abbastanza energia per occuparsi adeguatamente del processo digestivo. Mancanza di movimento. La sedentarietà è un altro grande ostacolo alla corretta digestione. Se non ci si muove abbastanza, tutto il sistema muscolare, incluso quello degli organi interni, si indebolisce. Abuso di farmaci, analgesici, sonniferi, antidepressivi, lassativi. Aspetti emotivi. Ti sarà già capitato di notare la differenza della capacità digestiva quando sei contento e sereno rispetto a quando ti senti spento e triste. Tra poco ti spiegherò perché i nostri stati d'animo hanno un impatto così forte sulla digestione. Fumo. Ormai si sa che il fumo nuoce alla salute a più livelli, non solo all'apparato respiratorio. Quali sono i capisaldi di una buona alimentazione? Per garantire una buona digestione e un buon apporto di macro e micronutrienti alle cellule del nostro corpo è necessario avere un'alimentazione di qualità e che rispetti la fisiologia dell'essere umano. Per qualità intendo esente da pesticidi, conservanti, coloranti e additivi chimici di qualsiasi genere. Quali categorie di alimenti dovrebbe includere? Prima di tutto dovrebbe essere ricca di vegetali, in particolare verdura e frutta locali e di stagione. Verdura, quindi ortaggi a foglia verde, ricchi di minerali e clorofilla, e verdure a maggiore densità, più ricche di amidi e proteine. Frutta fresca, frutta secca e frutta oleosa. Dovrebbe essere presente una giusta dose di prodotti proteici, di derivazione vegetale e animale. Dal punto di vista fisiologico, il nostro organismo può gestire un certo apporto di prodotti animali, purché si tratti di animali cresciuti e nutriti nel rispetto delle loro esigenze. La scelta vegana, ovvero di escludere tutti gli alimenti di origine animale, è una scelta etica, nata soprattutto per combattere le atrocità che hanno luogo negli allevamenti intensivi ormai tristemente diffusi su tutto il pianeta. Assolutamente da non trascurare sono i grassi, una categoria di alimenti che purtroppo è stata fortemente criminalizzata negli ultimi decenni, causando gravi conseguenze alla salute e favorendo paradossalmente l'insorgenza di malattie proprio a carico dell'apparato che si voleva proteggere mettendo al bando i grassi, ovvero l'apparato cardiovascolare. Che dire dei carboidrati, oggi più che mai sotto la luce dei riflettori? Ormai molti nutrizionisti concordano sul fatto che l'abuso di zuccheri che ha caratterizzato l'alimentazione occidentale dal dopoguerra ad oggi è all'origine di molte patologie tipiche della nostra epoca. Malattie cardiovascolari, diabete, obesità, malattie autoimmuni, malattie degenerative, eccetera. Purtroppo è il risultato della sconsiderata e ingiustificata lotta ai grassi che è stata condotta negli ultimi decenni allo scopo di favorire il consumo di carboidrati. Anche se oggi numerosi studi hanno dimostrato l'infondatezza di tali raccomandazioni, le linee guida nutrizionali ufficiali cambiano lentamente e l'abitudine a basare l'alimentazione sui carboidrati è ancora molto radicata, soprattutto in Italia, regno incontrastato di pane, pasta, pizza e prodotti da forno, deliziosi certo al palato, ma terribili per la salute delle arterie e dell'intero organismo. E il glutine? È davvero tutta colpa del glutine? Oggi sempre più persone decidono di seguire un regime alimentare privo di glutine. Alcune lo fanno per scelta, in questo caso può trattarsi di un'esclusione parziale o totale del glutine, altre per necessità. Queste ultime sono le persone che presentano una condizione di celiachia oppure di allergia al grano. Perché sono in aumento le reazioni al glutine? Il glutine è un complesso proteico insolubile in ambiente acquoso formato da due proteine, gliadina e glutenina, che l'essere umano non riesce a digerire perché non possiede gli enzimi necessari. Il termine glutine deriva dal latino gluten, che significa colla. Già questa definizione la dice lunga, una colla indigeribile che ci ritroviamo prima nello stomaco e poi nell'intestino. È presente nell'endosperma della cariosside di alcuni cereali in diverse proporzioni, per esempio grano, camut, farro, segale e orzo. Tuttavia, non lo si trova soltanto in prodotti da essi derivati, che ovviamente lo contengono, come pane, pasta e dolci convenzionali, ma anche in tutta una serie di cibi industriali in cui non se ne sospetterebbe la presenza, come sughi, cioccolato, insaccati, ai quali viene aggiunto come additivo per dare consistenza. In alcune persone geneticamente predisposte, il glutine scatena una reazione infiammatoria autoimmune che può portare ad un severo danneggiamento della mucosa intestinale e alla distruzione dei villi intestinali, la cui presenza è essenziale per aumentare la superficie di assorbimento dei metaboliti prodotti dalla digestione. Alla lunga e senza misure preventive, questo genera carenze e disturbi più o meno gravi. Ad oggi non esistono terapie per risolvere il problema della celiachia, ma se tali persone seguono una dieta rigorosamente priva di glutine, il processo infiammatorio si ferma, i villi ricrescono e si osserva una completa remissione dei sintomi. C'è poi un'altra categoria di persone che sono allergiche al grano. In questo caso non si tratta di una reazione autoimmune, nel senso che non risultano positive ai test per la celiachia e non manifestano una condizione di distruzione della mucosa intestinale. I soggetti allergici mostrano invece un'aumentata risposta nella produzione di alcune classi di anticorpi, in particolare immunoglobuline IgE, in seguito all'ingestione o all'inalazione di un dato alimento o di una data sostanza, similmente a quanto accade nell'allergia al polline o ad altri comuni allergeni. I sintomi di un'allergia possono includere prurito e gonfiore delle mucose, arrossamenti, reazioni cutanee, disturbi non specifici nel tratto gastrointestinale, problemi a carico dell'apparato respiratorio, eccetera. Le reazioni allergiche possono essere immediate o ritardate di qualche ora o di qualche giorno. Infine, è in aumento il numero di persone che si definiscono sensibili al glutine. Si parla in tal caso di sensibilità non celiaca al glutine. Anche in questo caso i test per evidenziare un eventuale stato di celiachia danno un esito negativo e non sono presenti reazioni autoimmuni, ma queste persone accusano alcuni sintomi simili a quelli di soggetti celiaci, per esempio disturbi digestivi, spossatezza, mal di testa, sintomi che spariscono se omettono il glutine dalla loro dieta. Perché oggi ci sono tutti questi problemi legati al glutine, problemi che fino alla scorsa generazione non c'erano o non erano così frequenti? Il glutine di oggi è forse diverso da quello di ieri? A mio avviso ci sono almeno tre fattori da considerare. Il primo è che probabilmente l'uomo è sempre stato intollerante al glutine, ma il suo intestino, ovvero il microbiota intestinale, è in equilibrio. Se è in equilibrio, può usufruire dell'aiuto che gli viene offerto da alcuni microrganismi che ospita in grado di digerirlo. In piccole quantità può così tollerarlo. Il problema è che oggi si stima che almeno l'80% della popolazione soffra di disbiosi intestinale e con essa se ne va la capacità di digerire il glutine. La seconda spiegazione è che probabilmente il glutine dei grani antichi era diverso rispetto a quello del grano moderno. La cosiddetta forza del glutine attuale è di diverse volte maggiore rispetto a quella di grani antichi. È evidente che la sua struttura sia in qualche modo cambiata. Si tratta di una selezione che è stata fatta per un fine esclusivamente commerciale, dal momento che il glutine favorisce il processo di lievitazione. Ma soprattutto, il fattore più importante è che fino alla metà del secolo scorso il modo di alimentarsi era sostanzialmente differente da quello odierno, e le quantità di glutine assunte erano assai inferiori rispetto ad oggi. Oltre all'aumento esponenziale del consumo di frumento dal dopoguerra ad oggi, si aggiunge il fatto che il glutine si trova anche in prodotti insospettabili, dove è usato come additivo. Si comprende quindi come sia facile, seguendo un'alimentazione convenzionale, superare le dosi di glutine che forse l'organismo sarebbe in grado di tollerare e gestire senza creare troppi danni. Come se questo non bastasse, molti prodotti lievitati contengono grandi quantità di lievito, in particolare il lievito di birra Saccharomyces cerevisiae, un microrganismo che se consumato in eccesso contribuisce ad alterare il delicato equilibrio del microbiota intestinale. Queste e numerose altre manipolazioni del cibo che ci hanno via via allontanati da un'alimentazione naturale, frugale, nutriente e benefica per il nostro organismo sono alla base di una reale esplosione di allergie e intolleranze, tra le quali appunto le varie reazioni al glutine. Oggi se ne parla tanto, e questo è un bene, però sta emergendo un nuovo fenomeno. Il glutine, insieme al latte, sembra essere diventato il capro espiatorio di tutti i mali, il nemico da evitare ad ogni costo. Va da sé che seguire una dieta senza glutine è la soluzione adottata da un numero sempre maggiore di persone. Osservando tutto questo sorge una riflessione. È sempre salutare mangiare senza glutine? La risposta, a mio avviso, è dipende. Dipende da quali prodotti si scelgono. Il fatto è che l'industria si è resa conto che c'è una crescente richiesta di prodotti senza glutine e non si è lasciata sfuggire l'occasione per trarne profitto, creando tutta una serie di alimenti gluten free, spesso venduti tra l'altro a prezzi esorbitanti perché si tratta di prodotti speciali. Essendo associati all'idea di essere più sani degli altri, c'è chi li compra, a prescindere da ciò che contengono. Se però diamo un'occhiata alle etichette, cosa troviamo? Prendiamo per esempio tipici prodotti da forno come biscotti, crackers, fette biscottate e merendine. La prima cosa che salta all'occhio è che quasi tutti hanno una lunghissima lista di ingredienti, molti dei quali sintetizzati o isolati chimicamente in laboratorio. Tra questi ci sono amido di mais modificato, farina di riso gelatinizzata, monoediglicerid degli acidi grassi, sciroppo di glucosio, latte in polvere, addensanti, conservanti, coloranti e anche il famigerato olio di palma che forse tra tutti è il meno peggio. Ma tu le conosci queste sostanze? Riesci ad associare loro un'immagine come faresti con l'olio d'oliva o le uova o le nocciole o il burro? Io no. E penso che se la mia mente non le riconosce, nemmeno il resto del mio corpo le riconoscerà, perciò quando è così li lascio dove stanno. Il punto è che adottare un'alimentazione senza glutine o prevalentemente senza glutine è senz'altro una buona cosa, soprattutto se fino ad ora si è abusato di farinacei e per alcuni è addirittura una scelta obbligata. Tuttavia, è importante distinguere tra alimenti che sono naturalmente privi di glutine perché la natura li ha creati così in partenza e altri creati dall'industria alimentare, la cui qualità varia enormemente. I primi meritano tutta la nostra attenzione e sono da privilegiare nell'alimentazione quotidiana, mentre quelli artificialmente creati dall'industria spesso non sono altro che specchietti per allodole e alla fine sono più di danno che di utilità, soprattutto se consumati regolarmente. Pertanto, leggere le etichette è fondamentale, anche se richiede un po' di tempo. Alla luce di quanto detto, come comportarsi verso i carboidrati? Vanno evitati in toto oppure ne salviamo qualcuno? Premesso che ogni caso va analizzato a sé, in generale io non sono per le soluzioni drastiche, perché se possono essere fattibili per un breve periodo, finiscono spesso per non essere sostenibili sul lungo periodo, per ragioni sociali, organizzative, ma anche psicoemotive. Per periodi limitati può essere opportuno ridurre drasticamente i carboidrati, ma questo è da valutare caso per caso. In un secondo momento si potrà procedere a reintrodurli scegliendo tuttavia solo quelli meglio tollerati, da consumare a fine pasto e solo in determinati momenti della giornata. Ma c'è un'altra considerazione che secondo me è importante tenere a mente. Per fortuna non tutti i carboidrati si equivalgono dal punto di vista nutrizionale, come il caso per altre macro categorie di alimenti, grassi e proteine. Alcuni sono decisamente migliori di altri e sarebbero quindi da privilegiare. Spesso nell'immaginario collettivo si identificano i carboidrati con i cereali e i dolci. In realtà i cereali e i dolci sono solo due categorie di carboidrati. Gli zuccheri sono presenti anche nella frutta, nei legumi, nelle verdure, in forme tra l'altro molto più digeribili e meno impattanti sulla glicemia e sull'insulina rispetto ai cereali. Non dobbiamo dimenticare di tenere un occhio sempre vigile sui livelli di insulina, un ormone cruciale per il metabolismo dei nutrienti, in particolare degli zuccheri. Avere valori costantemente elevati di insulina significa non solo favorire l'instaurarsi di diabete, obesità e problemi cardiocircolatori, ma anche il processo di infiammazione, con tutte le conseguenze che ne derivano. Il mio consiglio è quindi di ridurre in generale il consumo di carboidrati, limitando soprattutto i peggiori, cioè quelli raffinati, che forniscono solo calorie vuote: zucchero, farine, cereali raffinati, dolci prodotti da forno, biscotti, merendine, crackers, fette biscottate, eccetera. Sembrano prodotti diversi, in realtà sono tutti la stessa cosa, glucosio puro. Da preferire sono senz'altro gli zuccheri della frutta, il cui consumo dovrebbe tuttavia essere limitato, poiché un eccesso di fruttosio affatica il fegato, e quelli delle verdure. Alcune, particolarmente dense e ricche di amidi, si prestano bene come sostituti dei cereali: carote, cavoli, rape, zucche, patate americane, eccetera. E i legumi vanno bene? Sui legumi si sente dire di tutto, c'è chi li ama e ne fa gran lode e c'è chi li mette nella lista nera degli alimenti da evitare come la peste. Come decidere allora se i legumi fanno bene o male? Chi ne parla positivamente sottolinea che sono ricchi di proteine, anche se non si tratta di proteine complete come quelle di derivazione animale, sono una buona fonte di minerali, contengono molte fibre, utilissime per garantire la regolarità intestinale e proteggere da malattie a carico dell'apparato digerente, hanno un elevato potere saziante. Chi invece li denigra considera che queste qualità siano trascurabili rispetto ad altre più preoccupanti, per esempio contengono acido fitico che altera l'assorbimento di certe sostanze, soprattutto dei minerali. Altri studi tuttavia hanno mostrato che l'acido fitico ha un effetto protettivo nei confronti di alcuni tumori, per esempio il tumore al colon, poiché oltre ai minerali chela anche sostanze tossiche e radioattive. Nei legumi sono presenti sostanze chiamate lectine che inibiscono alcuni enzimi digestivi, rallentando l'assorbimento di carboidrati e proteine. Inoltre, ad alte dosi, le lectine promuovono l'agglutinazione dei globuli rossi, favorendo l'infiammazione della mucosa intestinale e l'aumento della permeabilità intestinale, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Accanto a questi lati negativi c'è una piccola nota a favore delle lectine: contribuiscono a non far innalzare i trigliceridi e il colesterolo. Alcuni legumi, come la soia e i fagioli, contengono saponine. Si tratta di sostanze utilizzate dalle piante come sistemi difensivi contro organismi patogeni, in particolare funghi. Ad alte dosi le saponine hanno sui globuli rossi un effetto opposto alle lectine, cioè creano emolisi. D'altra parte però le saponine, se assunte in piccole quantità, aiutano a tenere sotto controllo il livello di colesterolo nel circolo sanguigno perché bloccano il riassorbimento dei sali biliari. Contengono una buona dose di carboidrati da tenere in considerazione per non esagerare con gli zuccheri, soprattutto se si associano ai cereali, cosa che spesso accade. L'alta presenza di fibre fa sì che abbiano comunque un indice glicemico inferiore a quello dei cereali. Possono favorire la fermentazione intestinale, quindi produzione di gas e gonfiore. In realtà questo accade soprattutto se l'intestino è un po' malmesso e il consumo di legumi è saltuario, poiché non c'è stata la naturale selezione di microrganismi capaci di metabolizzarli. Contengono altre sostanze antinutrienti che possono risultare tossiche e gozzigene. Alcuni legumi, come la soia, contengono fitoestrogeni, il che può essere utile in certi casi e controindicato in altri. Tutto vero, tutti hanno ragione, quindi che conclusione trarre da tutto ciò? Fanno bene o fanno male i legumi? Prima di tutto, a difesa dei legumi c'è da dire che molti degli aspetti svantaggiosi citati sopra possono essere fortemente ridotti se vengono sottoposti ad adeguati trattamenti prima e durante la cottura. Lungo ammollo, cambiando l'acqua più volte, cottura completa insieme ad alcune alghe come la kombu, germinazione, che tra i trattamenti indicati è probabilmente quello in grado di degradare maggiormente le molecole antinutrienti, fermentazione. Le differenze individuali nella misura in cui vengono tollerati i legumi possono essere notevoli e dipendono da vari fattori: il tipo di regime alimentare, lo stato dell'intestino, la presenza di eventuali malattie, la costituzione, l'abitudine a consumarli con regolarità, che, come dicevo sopra, porta a selezionare una flora intestinale in grado di digerirli adeguatamente. Quindi, anziché chiedersi se i legumi facciano bene o male in assoluto, sarebbe meglio dire: come li gestisce il mio corpo se li inserisco nel regime alimentare che seguo abitualmente? Io credo che tutto sommato i legumi possano avere un loro meritato spazio nella dieta di una persona in salute, soprattutto se vengono usati in sostituzione dei cereali, cioè come fonte di carboidrati e non solo di proteine, cucinati in modo adeguato e non con frequenza quotidiana. Se poi, nonostante tutti gli accorgimenti presi, dovessero comunque creare disagio, è chiaro che sarebbe meglio non insistere. Sospenderli almeno per un periodo, rivedere la dieta nel suo insieme e lo stato infiammatorio dell'intestino. L'ultima parola spetta sempre al corpo, che evidentemente in quel momento non li gradisce. Un'altra categoria di alimenti nell'occhio del ciclone è quella dei latticini, e ha ragione. Il latte e tutti i suoi derivati fanno parte di quegli alimenti che tendono a favorire acidità, infiammazione e dipendenza. Partiamo da quest'ultimo punto, la dipendenza. Come si verifica? Le molecole maggiormente responsabili di questo fenomeno sono le caseine, proteine presenti nei latticini che agirebbero sui recettori oppioidi presenti nel cervello, creando una vera e propria attrazione per questi alimenti. Le caseine si suddividono in due categorie, A1 e A2. In seguito a idrolisi enzimatica danno origine a frammenti proteici noti con il nome di caseomorfine. Uno di essi, in particolare il tipo BCM7, è un potente oppioide che agisce sul sistema nervoso centrale in modo analogo agli oppioidi. Andando indietro nel tempo e risalendo a circa 10.000 anni fa, pare che tutto il latte bovino fosse di tipo A2. In seguito ad una mutazione genetica è comparsa la caseina di tipo A1, alla quale tuttavia l'apparato digerente umano non si sarebbe ancora adattato. Purtroppo è proprio il latte bovino di tipo A1 quello più ampiamente diffuso oggi. Consumando regolarmente questo tipo di latte, si indebolisce la mucosa intestinale, alterando la sua permeabilità. Ciò favorisce l'instaurarsi di un processo infiammatorio che interessa dapprima il sistema digerente e poi via via diventa sempre più generalizzato fino a toccare l'intero organismo. Si tratta di un'infiammazione latente, cronica e sistemica, che come visto in precedenza è una delle cause di numerose patologie più o meno degenerative che caratterizzano la nostra società. Le responsabili di tali alterazioni sarebbero proprio le caseine, in particolare la caseina A1. Alcuni studi, per esempio, hanno dimostrato che il consumo di beta-caseina A1 provoca effetti infiammatori nell'intestino dei topi e un ritardo nel transito intestinale. Si è inoltre osservato che bambini affetti da costipazione cronica hanno risolto il problema eliminando il latte dalla dieta nell'81% dei casi. Per molte persone poi si aggiunge un ulteriore problema, ovvero l'incapacità di digerire lo zucchero presente nel latte, dovuta alla mancanza dell'enzima lattasi. Questi sono solo alcuni esempi che supportano l'idea che il latte, alimento di straordinaria importanza e ricchezza per il neonato, non sia poi così indispensabile e benefico dopo lo svezzamento. Naturalmente molto dipende anche dalla qualità del latte e dalla tolleranza individuale a questo alimento, che varia da persona a persona. Nel momento in cui si decida di consumare latte e latticini, sono senz'altro da preferire quelli provenienti da animali di piccola taglia, per esempio il latte fresco di capra, cresciuti al pascolo e nutriti a erba e fieno. Oltre alla qualità degli alimenti, è importante fare attenzione all'associazione degli alimenti e agli orari di assunzione dei pasti. Questo vale in particolare per la cena, che dovrebbe essere leggera, povera di carboidrati e di proteine complesse e avere luogo entro le 19:20. Anziché cenare tardi, sarebbe meglio saltare la cena per vari motivi. Prima di tutto, la capacità digestiva diminuisce durante il giorno e alla sera è al minimo. Inoltre, non essendoci più un grande dispendio energetico dopo cena, è inutile sovraccaricare il corpo di calorie che non gli servono. Infine, ma non meno importante, finché è in atto la digestione, non arrivano al cervello i segnali per avviare il riposo notturno. I problemi legati all'insonnia si risolvono o si attenuano spesso cambiando stile alimentare, inclusi orari e associazioni. È anche buona abitudine lasciare spazio e riposo tra un pasto e quello successivo, per dare all'apparato digerente il tempo di completare il suo lavoro e dedicare energia anche ad altre funzioni, cosa che non può avvenire se l'organismo è costantemente occupato a digerire a causa di pasti troppo copiosi e di continui spiluccamenti. Qualunque sia il cambiamento alimentare che si sceglie di affrontare, è importante ascoltare le proprie emozioni, perché il cibo ha anche un valore emotivo. Spesso serve a colmare un vuoto, a soffocare frustrazioni, insoddisfazione, mancanza di autostima, senso di inadeguatezza e così via, che portano a cercare consolazione nel cibo, nell'alcol o in altre forme di dipendenza più o meno gravi e profonde. Imporsi un cambiamento basato esclusivamente sulla forza di volontà non servirà e potrà portare solo ulteriore frustrazione. In questi casi è molto meglio cercare di capire cosa si cerca nel cibo e, anziché cambiare drasticamente, cercare delle alternative più sane che aiutino ad attuare un cambiamento graduale nella direzione desiderata. Ti faccio un esempio per spiegarmi meglio, quello del latte. Come dicevo sopra, è meglio evitare il consumo di latte dopo lo svezzamento. Tuttavia, se una persona non riesce a farne a meno, non è necessariamente perché non ha forza di volontà, è sbagliato o cattiva. Può essere invece che abbia un forte attaccamento emotivo a questo alimento, che rappresenta la mamma, l'allattamento al seno, le coccole ricevute da bambini, le carezze e le attenzioni, che a volte possono anche essere mancate. Privarsi del latte può significare inconsciamente lasciare andare qualcosa che non si è ricevuto abbastanza e si sta cercando di compensare con un alimento che funge da riempitivo. Molto più efficace in questo caso è lavorare sugli aspetti psicologici legati a tale attaccamento e contemporaneamente cercare delle valide alternative, per esempio un buon latte vegetale che appaghi il bisogno emotivo, evitando di creare una sensazione di privazione e abbia meno inconvenienti del latte animale. Spero di aver reso almeno l'idea di quello che intendo. Con i consigli alimentari mi fermo qui, altrimenti rischierei di andare fuori tema. L'intento di questa breve carrellata di considerazioni e suggerimenti era semplicemente di trasmetterti l'idea di quanto l'alimentazione abbia un impatto sulla salute del microbiota, dell'apparato digerente e quindi dell'intero sistema immunitario, che ad essi è strettamente interconnesso. Prima di concludere questa parte, mi preme fare un'ulteriore importante considerazione. Tutte le riflessioni fatte, oltre ad essere generali, si riferiscono a persone in buone condizioni di salute. Se la personalizzazione del regime alimentare è a mio avviso fondamentale per tutti, lo è a maggior ragione in caso di patologie conclamate, perché ci sono condizioni che non vanno per niente d'accordo con determinati alimenti che a prima vista potrebbero sembrare innocui o addirittura benefici. Prendiamo ad esempio alcune patologie intestinali, caratterizzate da disbiosi intestinali di infiammazione come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. In questi casi è assolutamente da evitare un eccessivo apporto di fibra, che peggiorerebbe la situazione andando a nutrire la flora cattiva e ad aggredire ulteriormente la mucosa già lacerata. In altre condizioni, al contrario, la fibra è più che benvenuta, ma è imperativo evitare tutto ciò che crea sbalzi eccessivi di glicemia, come in presenza di resistenza insulinica o diabete. Se volessi approfondire quale sia l'alimentazione più adatta alla specie umana, ti invito a leggere il libro che ho scritto su questo argomento, Alimentazione naturale e consapevole. Oltre a trovare numerosi consigli sulla scelta e sulla preparazione degli alimenti da sperimentare nella tua quotidianità, scoprirai anche perché la tanto osannata dieta mediterranea non è affatto salutare come si crede, l'importanza del valore energetico del cibo e numerosi altri approfondimenti.